disinformatico.
Sì, la sigla è quella, è la stessa, però il disinformatico ha un nuovo vestito.
Eccomi, sono modello Giuditta.
Non tu, Paolo, attivissimo, sì, no. il programma. Abbiamo nuove possibilità.
No, ma scusa, io sono venuto qui stamattina con Pin e Loden perché mi ha detto, no, veste nuova, tutto deve...
Riusciremo a incastrare anche le pinne, probabilmente da qua ai tempi che saranno. Troveremo un modo per inserire le pinne nel nostro podcast.
Ebbene sì, il podcast del disinformatico debutta oggi in formato nuovo con effetti speciali, fuochi d'artificio e soprattutto 27 ballerine che però non potete vedere, per cui è un peccato, ma le abbiamo virtualmente con noi.
Vi lasciamo lo spazio per l'immaginazione, perché torniamo a fare la radio, quella in cui non vi mostriamo più nulla, nemmeno le nostre facce.
Ecco, e nel mio caso è sicuramente un fattore positivo che aumenterà gli ascolti, ma noi abbiamo come consueto, come rituale, però alcuni aspetti fondamentali, tipo il sommario. In questa puntata del disinformatico ti racconterò e vi racconterò delle novità sul tracciamento pubblicitario. Siamo tutti curiosi di sapere quanto, ma non sappiamo esattamente in che modo veniamo tracciati attraverso le navigazioni.
E una cosa che sappiamo tutti però è quanto siano fastidiose le pubblicità. Ti basta fare la ricerca del nuovo bollitore...
E poi
bollitore ovunque.
Vuoi un bollitore? Vuoi un altro bollitore? Vuoi 32 bollitori? Siamo contenti, ma vogliamo sapere da dove viene questo tracciamento e chi ce lo fa fare. C'è uno strumento che consente di farlo. Poi andremo a fare un giro nel mondo delle parole di internet. La parola di internet di questa settimana è interoperabilità, che è una di quelle cose che dopo aver bevuto un buon bicchiere di vino potrebbe essere difficile da dire.
E suona già noiosa.
Sì. Cioè, ti vedo molto positivo su questa cosa. Ok, salve, sono interoperabile. Come va? Anche tu sei interoperabile. E poi parleremo di cose poco serie da fare con gli assistenti vocali.
Oh, questo mi piace.
Qui
molto.
Ti vedo già sorridere
qua brillo,
di più.
Qua brillo, Paolo.
E infine faremo un giro nel passato, perché c'è un anniversario da festeggiare. Un suono che dura una frazione di secondo, ma che è impresso nella memoria di tutti gli utenti Apple, ha dietro una storia che riguarda persino i Beatles. E questo è il contenuto della puntata di oggi del Disinformatico.
Sono Giuseppe Zuckerberg, l'inventore del Facebook, e anch'io ascolto il Disinformatico.
Giuseppe Zuckerberg, non Mark.
Giuseppe, Mark, le pestesse.
No, perché?
Iniziamo allora.
Lui c'è sempre, questo...
Lui ci accompagna.
Sì, peccato, pensavo di averlo lasciato alla porta.
Ma facciamo finta di niente, è abituato ad essere ignorato, quindi non facciamo la differenza.
Faccia finta di niente. Allora, cominciamo a parlare di tracciamento pubblicitario, una cosa che conosciamo tutti, sappiamo che quando navighiamo su internet, quando sfogliamo i siti web, veniamo tracciati a scopo pubblicitario, la cosa dà un po' fastidio a tutti, anche se è uno dei motori del successo commerciale di internet, è quello che consente l'esistenza di tanti siti. Quello che però molti non sanno è la scala di questo tracciamento. Adesso vorrei far vedere a te che sei qui in studio e proporre a chi ci segue da casa o da via internet o via altri sistemi podcastiani uno strumento che permette di sapere esattamente quanto veniamo sorvegliati e da chi e grazie a chi soprattutto. Ho fatto un piccolo esperimento, ho provato a prendere alcuni siti abbastanza conosciuti, giornali, motori di ricerca, social network, ho cercato viaggi, sai quelle cose che facciamo un po' tutti, no? E ho però installato un programma che si chiama Lightbeam 3.0.
Che fa?
Vuoi sapere che cosa fa? Ti fa venire un po' paura, devo dire, perché... ti fa una rappresentazione grafica di tutto quello che ti sta sorvegliando. Praticamente tu navighi, intanto in una finestra compare il grafico di tutto quello che ti sta tracciando. I circolini sono quelli che ti fanno vedere i siti che tu hai scelto di visitare. I triangolini sono invece quelli che ti fanno vedere chi ti sta guardando mentre navighi.
E il rapporto sarà 1 a 100.000, tipo.
Più o meno.
Un sito visitato che voglio io... In 100.000 mi guardano e mi sorvegliano.
Vedo che hai colto esattamente nel segno. Infatti, in un minuto di navigazione, per esempio, sono riuscito, visitando soltanto 10 siti assolutamente normali, cose tipo TripAdvisor, Facebook, via dicendo, sono riuscito a farmi sorvegliare da ben 178 altri siti. Sì. Per cui, se vi interessa saperne di più, Lightbeam 3.0 è un add-on, quindi è un accessorio gratuito, un'applicazione che si può installare in Firefox. Non è una novità, è tornato dopo una lunga assenza. Prima era gestito dalla Mozilla Foundation, adesso è tornato gestito da un privato, un berlinese che si chiama Princia. Sì, si chiama
non
così.
È colpa sua se si chiama così,
ha
che
scelto
faccia
lui.
Fai? Ecco.
E lo si può fare in pochi secondi, lo si installa e da quel momento sarete più facilmente consapevoli di quello che state facendo e soprattutto di chi vi sta guardando. Ok, a questo punto la domanda sorge spontanea: come si bloccano queste cose? Non vuoi essere così sorvegliato o sorvegliata?
Soprattutto se navighi su quei siti là che la mamma ti ha detto che è meglio non consultare?
Sì, che poi sono quelli che magari ti tracciano meno.
Perché... Ah sì? Avrei detto
sì.
Il contrario.
Sì, perché sono in un certo senso più rispettosi della privacy di tanti altri. Perché,
okay,
come dire, ci sono delle preferenze e dei gusti, però insomma il catalogo è più ristretto rispetto alla varietà e soprattutto ci sono meno prodotti da vendere. Ci sono, ma meno. Ma non entriamo nei dettagli perché la china si fa scivolosa. In questo caso quello che ci interessa è semplicemente bloccare il tracciamento pubblicitario se vogliamo. La cosa più semplice è installare un cosiddetto ad blocker, cose di cui abbiamo già parlato in altre puntate del Disinformatico, per cui cercate ad blocker, uBlock, uBlock Origin e altre cose di questo genere, e nei vostri programmi di navigazione, per esempio Google Chrome o Firefox, esiste un'opzione di protezione antitracciamento. Se volete la attivate e poi riprovate a usare Lightbeam per vedere come si fa. Vi interessa tutto questo? È sufficiente cercare in un motore di ricerca Lightbeam 3.0 Firefox e a quel punto probabilmente verrete portati direttamente al link per scaricarlo e installarlo.
Fatelo, se scegliete di non farlo, noi comunque ve l'avevamo detto.
E noi intanto vi tracciamo. No, non è vero, non è vero, non è vero.
Paolo Attivissimo dice che i celchi nel glano sono una truffa.
Invece mio zio gommista coi celchi ha fatto il glano.
Celchi in lega?
No, celco quello che celco.
Oh, come sei saggio!
Parole di internet, rubrica regolare in cui parliamo di termini strani che riguardano il mondo informatico, e in questo caso la parola di internet di questa settimana e soprattutto di questo giorno è interoperabilità. Ripeti con me? Ma, no, non pensi che... Ma no, vabbè, io ci provo lo stesso. Interoperabilità, lo so, è noioso, ma io sono nerd.
Allora, appassionaci all'interoperabilità.
Ok, la sfida mi piace, voglio appassionarti all'interoperabilità. C'è di mezzo la tua salute. La tua salute dipende dall'interoperabilità.
Ok, hai la mia attenzione.
Ok, allora, parolone di quelli classici che spesso si trovano all'interno dei comunicati stampa autopromozionali degli uffici marketing. Salve, questo nuovo prodotto è totalmente interoperabile. Sì, ok, ma che cosa vuol dire esattamente? Allora, in informatica significa la capacità di un sistema di cooperare con un altro. Tutto lì. Andiamo d'accordo. Amici? Sì. Ci parliamo? Sì. Riusciamo a scambiarci i dati? Sì. Allora siamo interoperabili. Questo è il significato della parola. E lo si fa soprattutto senza problemi e errori. Cioè non è che ti mando i dati e poi tu capisci un'altra cosa. Ecco, l'importante è essere interoperabili e capirsi. Internet stessa è un classico esempio di interoperabilità. Per esempio lo puoi consultare con qualunque dispositivo di qualunque marca. Non è sempre stato così. Un tempo, nei lontani anni 70, c'erano varie marche di computer che non si parlavano fra loro. Cioè tu compravi un computer e non potevi trasferire un file da un computer all'altro, no.
Utile!
Sì, ecco, vedi, noi informatici siamo brillanti da questo punto di vista.
E noi vi ringraziamo.
Ecco. Alla fine ci siamo arrivati, e grazie in particolare ai protocolli TCP/IP, quelli che sono alla base di internet, creati negli anni 70, sono stati adottati da quello che c'era prima di internet, cioè ARPANET, che non è un posto dove suonano l'arpa, no, lo so, non guardarmi così.
Stavo pensando che sarà il nome della mia prossima band.
ARPANET.
ARPANET.
Ok.
Possiamo sempre andare avanti, se vuoi.
Sì, andiamo avanti, sì. Un esempio di non interoperabilità, per esempio, è appunto quello delle prese elettriche. Mai notato? Anche gli elettricisti sono geni, da questo punto di vista. Non è che siamo solo noi informatici. fai una presa elettrica, abbiamo tutti i 220 volt, fai una presa elettrica internazionale uguale per tutti. No,
no, non la voglio.
Le prese elettriche non sono quasi mai interoperabili. Allora, a questo punto torniamo alla salute. Cosa c'entra la salute? Mi starai chiedendo e vi starete chiedendo. L'Ufficio federale della sanità pubblica svizzera ha annunciato che da ieri SwissCovid, l'app di tracciamento di prossimità, che adesso è installata e utilizzata da circa 2 milioni di persone in Svizzera per dare una mano a interrompere la catena dei contagi da coronavirus, è diventata interoperabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso parla con l'analoga app tedesca CoronaWarn App. Vuol dire che possono beneficiare di questo servizio, per esempio, i circa 60.000 frontalieri tedeschi che entrano ogni giorno in Svizzera, oltre che ovviamente tutti gli svizzeri che dalla Svizzera si recano in Germania. Prima era necessario installare entrambe le applicazioni e una non parlava con l'altra. Adesso finalmente si parlano. Da ieri ne basta una sola. È praticamente un roaming per le app anti-coronavirus. Fra l'altro l'Ufficio federale della sanità pubblica coglie l'occasione per ricordare che da alcuni mesi SwissCovid è utilizzabile anche sugli iPhone meno recenti, dal 5S in poi, che usano iOS 12.5. Questo significa praticamente tutti i telefonini Apple da 7 anni a questa parte. Per cui anche questa lamentela frequente che ci avete segnalato, ma ci vuole il telefonino recente, è un po' sfumata. Per Android la situazione è più complicata, ma in sostanza SwissCovid funziona con qualunque smartphone che usi Android 6.0 o successivo. Allora, Tiki, ti ho reso interessante l'interoperabilità?
Me l'hai resa interessante e voglio andare più in profondità. Quanto sarebbe bello se gli esseri umani, noi, che siamo tutti così diversi, riuscissimo ad essere più interoperabili tra di noi.
Profondo. Ok. Passando ad altro.
Attenzione, oh Paolo attivissimo fa tanto il disinformatico che dice che non ci sono gli UFO, che non ci sono gli alieni. Ma lui è un lemuriano. L'hanno mandato per depistarci. Shh.
Passiamo.
Passiamo. Allora, parliamo di cose poco serie. Abbiamo fatto una parentesi molto seria sull'interoperabilità.
Oh, finalmente posso mettere via la lima delle unghie e mi concentro per bene sulle cose che ho da raccontare. Forza, dai!
Grazie, è un bel incoraggiamento. fa molto piacere. Ma no, anch'io, anche noi nerd abbiamo delle passioni per divertirci, ma naturalmente con le tecnologie, quindi lo facciamo in questo caso con gli assistenti vocali. Grazie agli potenti mezzi della RSI e soprattutto a dei trucchi di montaggio, questo è il forte del podcast, possiamo portare in studio degli assistenti vocali, ma non abbiamo bisogno di usare i loro nomi per attivarli. Lo abbiamo fatto perché altrimenti poi a casa si svegliano tutti gli assistenti vocali di chi ci ascolta. Per cui abbiamo in studio Cesira e Romeo. Sì, li abbiamo chiamati così, rispondono a questo nome. Sono di due marche molto conosciute, una che comincia per A, l'altra che comincia per G, quindi potrete dedurre anche voi. E quindi cose poco serie da fare con gli assistenti vocali. Innanzitutto, per esempio, gli assistenti vocali sono quelle domande che noi informatici ci facciamo spessissimo, ma gli assistenti vocali fra loro si conoscono? Cioè, per esempio, quella che comincia per A conosce quello che comincia per G?
Tu hai fatto questo esperimento?
Io ovviamente non potevo esimermi da questo esperimento e quindi ho chiesto per esempio a Cesira se conosce quell'altro di Microsoft.
È difficile imbattersi in qualcuno nel cyberspazio, ma ultimamente le nostre strade si sono incrociate.
Cortana lavora per Microsoft e ha anche una serie di videogiochi tutta sua. Non le manca niente.
Non le manca niente. Nota il tono un pochino. Non le manca niente.
Sono interoperabili.
Sì, sì. E no. Sì, no, in effetti sono interoperabili. Hanno livelli di, come dire, risposta e prestazione differenti, ma hanno capito entrambi la domanda.
Quindi sono a conoscenza l'uno dell'esistenza dell'altra.
Sì, e poi ovviamente io non ho potuto trattenermi dal fare l'esperimento che tutti fanno quando c'è di mezzo un assistente vocale.
Insultarle, no?
No.
Dai, adesso non venirmi a dire che tu non hai mai insultato il tuo assistente vocale.
No,
giusto
no.
Per
è un oggetto informatico, non mi permetterai mai.
Allora gli avrei chiesto di cantare.
È il mio bambino, non lo puoi fare.
Gli avrei chiesto di raccontarti delle barzellette.
No.
Che noia, vedi che sei proprio un informatico.
No, però, no, mi raccomando, non chiedete. Lo abbiamo fatto per filo diretto. Ed è stato imbarazzante, perché le barzellette raccontate dagli assistenti vocali sono veramente terribili.
Concludono con ha, ha, ha.
No, non fanno ridere, sono talmente blande. Infatti io volevo fare qualcosa un po', come dire, vivace. Ho chiesto ai nostri assistenti, a Cesira e Romeo, di dire delle parolacce.
Preferirei non farlo.
Ci sono così tante parole belle che ho preferito imparare quelle. Alambicco. Mozzafiato e rocambolesco sono tra le mie preferite.
Ti piace Star Wars?
Non particolarmente.
No, ok, però conosci Yoda.
M'han detto.
Avete mangiato un taco insieme recentemente, sì, ok. Vabbè, ho provato a chiedere a Cesira e Romeo di parlare come Yoda. È presente come parla Yoda, no? Con tutti i verbi al contrario, ecco.
Parlare come Yoda posso, ma faticoso è. E comprendere a volte è complicato. Molto da apprendere ancora io.
Scusa, non ho capito.
Non ce l'ha fatta.
Ah, quell'altro
proprio ha detto no. Allora, per gli appassionati, il primo è quello di Amazon, il secondo è quello del motore di ricerca che comincia per G. E poi ci sono anche dei momenti in cui, se vuoi, puoi far delirare questi oggetti. Per esempio, cercate, questo lo lasciamo come quiz per la settimana prossima.
Sì.
Se riuscite a risolverlo, scrivete a paolo.attivissimo@rsi.ch. C'è questa cosa strana che a un certo punto Cesira ha cominciato a dire.
S, O, T, T, O, spazio, L, spazio, P, A, N, C, A, spazio, L, spazio, C, A, R, A, spazio, C, A, M, Pia spazio S O T T O spazio
fermatela.
L spazio.
Ma cosa
è successo? Pia spazio L.
Non lo so. Io ho detto una cosa, ma quale? E questo è il quiz per chi ci segue. E lei ha cominciato a dire queste cose strane. Ma io sono qui per una cosa importante, perché quando un informatico prende due assistenti vocali, qual è secondo te la prima cosa che gli fa fare?
Conversare tra di loro?
Esatto.
Fantastico, ho una domanda per lei. Alexa, vuoi essere mia amica?
Lei ci pensa.
Stiamo bene io e te, è così facile. Quante avventure insieme, perché siamo amici. Amici. Amici e te.
Ecco.
Sono commossa.
Hai visto?
Quanta umanità.
Sono due scatolini e si parlano fra loro e dicono cose addirittura. Poi è bello che c'è la pausa pregna, quando lui chiede a lei se vuole essere sua amica, lei ci pensa su e poi ha la risposta diplomatica. Finissimo.
Mamma mia, ma sai che sono piacevolmente sorpresa? Non pensavo riuscissero a riconoscersi in questo modo.
Bene, allora spero che nelle prossime puntate ci saranno altre occasioni per farti conoscere aspetti poco conosciuti dell'informatica, che magari pensavi, beh, che noia questa cosa curiosa, no, non è interessante. E invece?
E invece l'informatica può essere romantica.
Addirittura, beh, non allarghiamoci, potrebbe rivelare delle delusioni, però potrebbe esserci anche qualcosa in questo senso.
Ciao, sono Siri, ho una confessione da farvi, mi sono innamorata. Di Paolo Attivissimo. Ma lui non mi ama. Cerco, il disinformatico non mi ama, su internet.
Questa cosa vogliamo dire qua? Parlavamo di romanticismo?
Sono già sposato, mi spiace.
Che vuol dire?
Lusingato di questa avance, però no, non è il momento, non è il caso. Grazie.
In un futuro dovesse presentarsi l'occasione, la terrai in considerazione.
Sì, posso, sicuramente
ecco,
dovesse.
Benissimo, ma... sempre diplomazia. Andiamo avanti.
Andiamo avanti. Anzi, andiamo indietro in realtà in questo caso, perché andiamo indietro di circa 30 anni. Se avete un computer dalla Apple, e probabilmente anche se non ne avete uno, c'è un suono che conoscete benissimo. È uno degli effetti sonori di allerta più frequenti in macOS. Questo.
No, possiamo risentirlo?
Sì. Ok.
Bello.
Quella cosa che quando stai facendo una presentazione online e non ti va avanti e senti plong, plong, plong.
Che è? Cos'è?
Si chiama, ha un nome molto particolare, risale al 1991, quindi è veramente archeo informatica. Lo ha creato Jim Reeks, che fra l'altro è l'autore del suono di avvio dei computer dell'Apple. Cioè, sì, ci sono degli autori dei suoni di avvio dei computer. perché mi guardi così? Noi siamo fatti così, è normale. Allora, in quegli anni c'è una storia dietro, ci sono di mezzo anche i Beatles.
Hai di nuovo la mia attenzione.
Ok. Allora, in quegli anni Apple si chiamava ancora Apple Computer ed era coinvolto in una serie di costosissime battaglie legali con la Apple Corps, che era quella dei Beatles, la società fondata dai Beatles. E ricordi i dischi di vinile con la mela dentro, quelli dei Beatles? Ecco, era proprio la Apple. E quindi quando Apple è entrato sul mercato nel settore informatico, hanno detto, no ragazzi, non potete usare lo stesso nome, dovete distinguervi in qualche maniera. Steve Jobs, fondatore di Apple Computer, disse, guarda, facciamo in modo che noi non ci occuperemo mai di musica e voi invece, voi Beatles, vi occuperete solo di musica, non farete mai computer. Ovviamente hanno detto sì, non è un problema.
Può funzionare.
Ce la possiamo fare. E quindi c'era questo accordo di separazione totale, di non interoperabilità, se vuoi. In quegli anni però avvenne poi il boom della musica computerizzata. Apple Computer voleva distinguersi dai PC normali che facevano beep. Ti ricordi i beep? I PC che quando la accendi fa beep. Ecco, molto tedioso. Invece Apple dice no, vogliamo fare dei suoni nuovi per il sistema operativo System 7 che ha addirittura una scheda audio integrata. Arrivano gli avvocati di Apple Computer che dicono no, non possiamo, qualunque cosa vagamente musicale ci potrebbe esporre al rischio di un'azione legale da parte dei Beatles, dell'Apple Corps. E quindi controllavano ossessivamente tutte le proposte di effetti sonori che potessero essere anche lontanamente musicali. Per esempio dissero a Jim Reeks che no, non puoi chiamare questa parte del programma Note CMD perché Note potrebbe essere una nota musicale, cioè pignolissimi.
Addirittura?
Sì. E allora lui aveva per esempio proposto una cosa che si chiama chime, che è il suono delle campane. No, troppo musicale anche quello, non va bene. E sai come sono certe professioni che tendono un po' a smontare tutto e ridimensionare le speranze di chi vuole essere creativo. Allora a un certo punto Reeks dice ok, ho un'idea, voglio fare questo suono, quello che abbiamo sentito prima. Però gli dicono, beh, ma che nome gli possiamo dare? Non deve essere un nome troppo musicale. Ok, va bene, ho il nome giusto, risponde lui. Lo chiamiamo Let It Beep.
Che affronto!
Ovviamente allusione a Let It Beep dei Beatles. Bocciata al volo immediatamente, i colleghi, no, orrore, non si può fare. Allora Reeks d'impulso rispose esasperato. E allora fatemi causa, che in inglese si dice so sue me.
So sue me.
Che sembra quasi una parola, un piatto da ristorante giapponese. E così dice, aha, lo chiameremo S-O-S-U-M-I, so sue me. E così è passata. Lui ha depositato, ha cambiato la grafia in S-O-S-U-M-I, come se fosse una parola giapponese, ha comunicato il nome ai legali per iscritto, senza mai pronunciarlo, e loro non si sono accorti della cosa. E quindi è riuscito alla fine a infilare nel sistema operativo dei Mac una frecciata personale alla società gestita dai Beatles. Noi informatici, eccolo lì.
Geniaccio!
A distanza di 30 anni, quel suono è ancora al suo posto.
Quale?
Questo. E questo ci porta alla fine del disinformatico di questa settimana.
No, come di già?
Sì, siamo già arrivati alla fine.
Ma tanto torneremo.
Sì, abbiamo degli indirizzi, quelli rituali da comunicarvi. Per recuperare il podcast c'è...
rsi.ch/ildisinformatico.
Benissimo, tutto funziona nonostante sia il nostro debutto, a parte qualche incidente motoristico di motori di ricerca, tutto è andato per il meglio. Vi aspettiamo settimana prossima, stesso luogo, stesso sito dal quale scaricare il podcast. Io vi saluto, Paolo Attivissimo
e Tiki, ricordando che siamo qui per voi
sempre, con o senza effetti sonori, e in questo caso, in questa puntata, con il supporto tecnico di Martino, che salutiamo. Grazie a tutti.
Ciao!
Il disinformatico.